Iniziamo ora ad affrontare l'argomento numero 4, la crescita internazionale degli Stati Uniti, dottrina di Monroe, Convenzione di Kanagawa, guerra ispano-americana. Gli Stati Uniti, sin dalle origini, come Stato, che sappiamo risalgono al processo di indipendenza maturato a partire dalla dichiarazione del 4 luglio 1776, poi sviluppatosi per una guerra contro la madrepatria inglese da parte delle 13 colonie d'oltremare che costituivano il nucleo fondativo degli Stati Uniti. Che si sarebbe, dicevo, guerra che si sarebbe sviluppata per circa 7 anni fino alla vera costituzione, diciamo, del nuovo Stato nel 1783. Dicevo che anche la fase precedente, la nascita degli Stati Uniti, era comunque caratterizzata da un nesso molto forte con le dinamiche internazionali. Dunque, se nel nostro argomento concentreremo la nostra attenzione soprattutto sullo sviluppo progressivo del ruolo internazionale degli Stati Uniti nel corso dell'Ottocento, premettendo che è solo nel Novecento che gli Stati Uniti acquisiranno quella posizione dominante a livello mondiale, di cui poi necessariamente riparleremo, però anche nelle premesse, nelle origini più lontane, degli insediamenti inglesi sulle coste atlantiche dell'America settentrionale, abbiamo una prospettiva, un respiro di tipo internazionale. Lo vediamo dalla diapositiva numero 10, che seppure in estrema sintesi delinea le diverse aree del continente americano, distinguendole cromaticamente per individuare la presenza delle diverse aree coloniali. Come vediamo nell'America settentrionale, quella che direttamente interessò poi la fondazione degli Stati Uniti, abbiamo una parte in colorazione rossa che riguarda le coste atlantiche ed è lì che si costituiranno le 13 colonie poi sfociate nel 1776-1783 nella nascita vera e propria degli Stati Uniti e vedete che più a nord, oltre l'ampia fascia blu di controllo francese dei territori nordamericani si estendeva nella parte orientale dell'attuale Canada, ecco, altre aree, diciamo, sotto il controllo inglese. Ma quello che dicevamo prima, noi interessa soprattutto è vedere lo sviluppo delle relazioni internazionali degli Stati Uniti dopo la loro nascita. Passiamo dunque alla diapositiva successiva, la numero 11, nella quale, sempre su questa antica rappresentazione cartografica che riflette la proiezione di Mercatore, non starò a ripetere quello che abbiamo già detto in apertura, ho cercato di sintetizzare nelle varie successive fasi ottocentesche le direttrici secondo le quali si orientarono le relazioni internazionali ottocentesche degli Stati Uniti. In una prima fase, successiva alla nascita degli stessi Stati Uniti, l'orientamento prevalente a livello internazionale fu verso le coste europee e nordafricane dell'Oceano Atlantico. Non possiamo dimenticare naturalmente che gli Stati Uniti nascevano come sviluppo coloniale del Regno Unito, dunque era naturale che raggiunta la propria autonomia, la propria indipendenza rispetto alla madrepatria inglese, almeno in una prima fase storica, il nuovo Stato cercasse di mantenere o ristabilire le relazioni con le zone con le quali già intratteneva in precedenza in quanto colonia inglese, relazioni di natura essenzialmente commerciale. Questo spiega la freccia che vedete che va dalle coste orientali atlantiche, dunque degli Stati Uniti, verso l'imbocco del Mar Mediterraneo. Questo spiega come mai tra fine Settecento e inizio Ottocento la direttrice essenziale, se non quasi esclusiva, delle relazioni internazionali intrattenuta dagli Stati Uniti fosse orientata in quella direzione. C'era un problema di fondo di natura politica, non solo, diciamo, geografica. Il fatto cioè che nel tentativo di mantenere le precedenti relazioni commerciali attraverso l'Atlantico, il nuovo giovane Stato si urtasse contro l'abbandono della protezione di cui le 13 colonie inglesi d'oltremare avevano in precedenza beneficiato per poter commerciare appunto con i territori all'imbocco del mare Mediterraneo. Sussisteva infatti in quell'area, soprattutto per iniziativa dagli stati berberi dell'Africa mediterranea, dunque il Marocco, l'Algeria, Tunisi, e una costante azione di pirateria organizzata e sostenuta dagli stati, intesa a applicare al naviglio dei vari paesi che intendevano commerciare all'interno del Mediterraneo una sorta, diciamo, ecco, di tassa, di gabella, che veniva applicata non attraverso barriere doganali, ma attraverso un'azione di pirateria che comportava la requisizione delle navi internazionali e la richiesta di un riscatto per la restituzione del naviglio e anche per la liberazione degli equipaggi che venivano altrimenti trattenuti come prigionieri. Il fatto che precedentemente al processo di indipendenza i commercianti delle 13 colonie inglesi d'oltremare non fossero sottoposte a questa azione piratesca dipendeva dal fatto che i protagonisti di queste azioni piratesche salvaguardavano, o meglio preservavano da queste azioni, il naviglio delle due maggiori potenze marittime che operavano lungo le coste dell'Atlantico e dentro al Mediterraneo, vale a dire la marina inglese e la marina francese. Naturalmente, nel momento in cui le 13 colonie inglesi d'oltremare si erano distaccate dalla madrepatria, venne, diciamo, pubblicamente, ecco, a conoscenza anche degli stati berberi che il naviglio proveniente da oltreatlantico, ma questa volta battente bandiera statunitense, non godeva più della protezione, comunque anche della capacità di ritorsione militare della marina inglese. Dunque, tra fine Settecento e inizio Ottocento, gli Stati Uniti si trovarono di fronte sulla scena internazionale a questo primo complesso problema, la possibilità, diciamo, di vedere significativamente ridotte le proprie potenzialità commerciali se non si fosse addivenuti ad accordi con appunto i leader politici dei vari stati berberi implicati. Ed è quello che avvenne. Abbiamo infatti traccia documentale dei trattati che vennero stipulati tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, poi rinnovati anche nei decenni centrali dell'Ottocento, tra gli Stati Uniti e gli Stati berberi. Dunque, in questa prima fase, le relazioni internazionali degli Stati Uniti si concentrarono sulla soluzione del problema commerciale, sulla possibilità in sostanza di difendere la libertà di navigazione e di commercio sulle rotte che portavano dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo. Ed è proprio anche, diciamo, in relazione a questo problema, ma non più nella diatriba con gli Stati Verdi, ma piuttosto col Regno Unito, che nel 1812 e fino al 1815 si sviluppò la cosiddetta guerra anglo-americana o anglo-statunitense, per essere più puntuali. Una guerra che non aveva un collegamento diretto con la precedente guerra anglo-americana del 1776-83, che aveva poi portato all'indipendenza, ma era legata al fatto che sullo sfondo delle ambizioni statunitensi a continuare liberamente ad attraversare l'Atlantico per commerciare, ecco, con i paesi al di là, ecco, dell'oceano, sullo sfondo, diciamo, incombevano gli effetti della guerra europea che si stava combattendo durante la stagione napoleonica. In particolare, la Marina britannica aveva da alcuni anni imposto contro la Francia napoleonica il blocco navale, vale a dire una forma di ostacolo, controllo alla navigazione sull'Oceano Atlantico per impedire che la stessa Francia potesse essere rifornita di beni di varia natura provenienti da oltre Atlantico. Se teniamo conto che gli Stati Uniti operavano in quella fase storica soprattutto attraverso commerci rivolti verso le coste europee e all'interno del Mediterraneo, è chiaro che per le dinamiche commerciali, ecco, per le esportazioni statunitensi, questo problema diventava esiziale. Ed è per questo che nel 1812, dopo una serie di precedenti scontri navali, diatribe, il Congresso degli Stati Uniti, che come sappiamo è il Parlamento degli Stati Uniti, ma in particolare è l'organo da cui dipende la dichiarazione di guerra contro un altro Stato, dichiarò, seppure a stretta maggioranza, quindi non con un largo consenso parlamentare, dichiarò appunto guerra al Regno Unito. All'esito di questa guerra non ci furono particolari, ecco, cambiamenti, anche perché nel frattempo la guerra europea si era esaurita, come sappiamo, per la fine, diciamo, dell'esperienza napoleonica, lo svolgimento del Congresso di Vienna, e dunque anche il blocco navale che tanto pesantemente aveva condizionato le relazioni commerciali internazionali degli Stati Uniti venne meno. Fino a quel momento gli Stati Uniti non avevano giocato minimamente, possiamo dire, un ruolo internazionale di particolare rilievo. Come abbiamo visto, sia nel caso dei trattati con gli Stati Berberi, sia nel caso della guerra contro il Regno Unito, il problema era stato il tentativo di tutelare il proprio diritto, diciamo, alla libertà di navigazione, di commercio internazionale, dunque una posizione di tutela, di difesa non particolarmente significativa nelle dinamiche internazionali. Fu invece nel 1823 che, seppure ancora più sul piano delle dichiarazioni formali che sul piano concreto dei fenomeni storici, abbiamo il primo importante avvenimento che inizia a proiettare gli orientamenti di politica internazionale degli Stati Uniti sulla scena mondiale. Faccio riferimento alla cosiddetta dottrina di Monroe. Monroe era il presidente degli Stati Uniti al secondo mandato quadriennale E nel dicembre 1823 tenne un discorso, come era prassi, al congresso. In quella occasione proclamò quella che poi da lui avrebbe appunto preso il nome di dottrina di Monroe. Nella dottrina cosiddetta di Monroe veniva chiaramente esplicitata la linea che gli Stati Uniti avrebbero ottenuti nell'immediato futuro qualora forze militari europee avessero inteso riconquistare aree territoriali all'interno dell'intero continente americano. Qual era il problema che stava a monte di questa dichiarazione? All'inizio degli anni 20 si erano rialimentati in diverse aree dell'America Latina, sottoposte, come sappiamo, al controllo coloniale ispano-portoghese, movimenti insurrezionali locali intesi ad approfittare della situazione di crisi che la Spagna in particolare attraversava in Europa. La conseguenza di quei moti insurrezionali e della crisi maturata appunto all'inizio degli anni 20 in Spagna era che, a differenza di moti precedenti della stessa natura, che erano tuttavia stati soffocati dagli spagnoli, in questa nuova fase la Spagna non era in grado di reggere da sola il confronto con le forze insurrezionali d'oltreoceano. In Europa si era in quel momento, lo abbiamo già visto, nel quadro del concerto europeo, vale a dire di quella successione di circoscritti congressi che da quello di Aquisgrana del 1818 fino a quello di Verona del 1822 avrebbero punteggiato in quel breve periodo la volontà delle maggiori potenze europee di mantenere la stabilità nel nuovo ordinamento continentale. La Spagna si avvalse di quel sistema conservatore per avanzare la richiesta di un aiuto internazionale da parte delle altre potenze europee per la riconquista dei territori coloniali spagnoli d'oltremare. In Europa si ebbero, diciamo, orientamenti oscillanti, ma soprattutto il Regno Unito, inteso ad approfittare dall'eventuale caduta dell'impero coloniale spagnolo d'oltremare, ostacolò la possibilità di una alleanza delle potenze europee per sostenere la Spagna. In questa azione di ostacolo nei confronti del progetto spagnolo, gli inglesi chiesero l'affiancamento da parte degli Stati Uniti. Gli stessi inglesi, cioè, volevano da un lato impedire che la Spagna tentasse di riconquistare i territori d'oltremare alleandosi con altre potenze europee, ma rimaneva pur sempre il problema che si trattava di impegnare naviglio da guerra, militari e quant'altro oltre oceano su un'estensione territoriale piuttosto vasta, appunto i territori spagnoli dell'America Latina. Per questo gli inglesi proposero agli Stati Uniti di collaborare a questo progetto di contenimento e di salvaguardia, se vogliamo così dire, del processo indipendentista che si era sviluppato nelle colonie spagnole. Gli Stati Uniti risposero appunto attraverso la dottrina di Monroe, nella quale si diceva che le questioni europee rimanevano essenzialmente questioni europee, perché le forme di organizzazione politica degli Stati europei erano totalmente rifiutate dagli stessi Stati Uniti, che di fatto si erano costituiti da subito come repubblica, a differenza delle varie monarchie europee. In più però si quindi rifiutava sostanzialmente la possibilità che gli Stati Uniti intervenissero in dinamiche originariamente europee. Ma, e questo è il nocciolo importante sul piano internazionale per la futura presa di posizione a livello mondiale degli Stati Uniti, si proclamava la volontà da parte degli Stati Uniti di costituirsi come garante, come difensore dell'intero continente americano, qualora appunto uno o più potenze dell'Europa avessero inteso riattraversare l'Atlantico per riconquistare o estendere i propri possedimenti d'oltremare. Dunque, attraverso la dottrina Monroe del 1823, abbiamo un primo importantissimo atto, presa di posizione a livello di politica estera e su uno scenario di natura mondiale. Dal punto di vista strettamente concreto, non accadde nulla di particolare dopo la proclamazione della dottrina di Monroe, perché comunque l'esigenza spagnola di vedersi sostenuta dalle altre potenze europee non attecchì in ogni caso. E in conseguenza di questo la Spagna perse quasi integralmente i propri possedimenti coloniali oltre Atlantico. Ma ritornando all'espansione internazionale degli Stati Uniti, notiamo che nei decenni successivi alla proclamazione della dottrina di Monroe, progressivamente gli Stati Uniti si aprirono verso altri orizzonti mondiali. In particolare, mentre negli anni 30 e 40 si sviluppava ulteriormente l'espansione territoriale nel Nord America degli Stati Uniti, ricordiamo in particolare perché ebbe conseguenze importantissime sul piano dell'attuale assetto territoriale degli Stati Uniti, la guerra contro il Messico della fine degli anni 40 dell'Ottocento, che avrebbe portato non solo all'annessione dei territori che si erano proposti di entrare nell'Unione statunitense, dunque i territori texani, ma all'esito della guerra e attraverso anche una successiva trattativa di carattere economico, gli Stati Uniti acquisirono il controllo di vaste aree territoriali verso ovest, verso occidente, arrivando così in breve tempo a acquisire il controllo delle coste occidentali, l'attuale California, eccetera. Quel passaggio fu molto importante non solo dal punto di vista dell'enorme maggiore estensione territoriale delle antiche 13 colonie inglesi d'oltremare, ma anche perché apriva tutto un altro scenario di relazioni internazionali rivolte ora non più solo verso l'Europa o il Mediterraneo, ma rivolte verso l'Oceano Pacifico e le sue coste occidentali, vale a dire l'Asia, l'Australia, eccetera. E in effetti, nei decenni centrali dell'Ottocento, quello fu l'orientamento principale della politica estera, sempre di natura essenzialmente commerciale, perseguito dagli Stati Uniti. Già nel 1844 gli Stati Uniti ottennero a proprio beneficio accordi economico-commerciali con l'impero cinese che riprendevano nella sostanza i benefici ottenuti da poco dal Regno Unito al termine della prima guerra dell'oppio. Aperture, vale a dire, di possibilità commerciali con una serie di condizioni che poi rivedremo meglio quando affronteremo le conquiste, di natura commerciale che le potenze europee maturarono nel corso dell'Ottocento a danno degli antichi imperi asiatici. ma in particolare e come iniziativa autonoma degli Stati Uniti va ricordato l'emblematico episodio del 1853, quando alcune navi da guerra statunitense al comando del commodoro Perry si presentarono di fronte alle coste giapponesi invitando appunto all'apertura forzata, se si vuole, delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Ricordo che nel caso del Giappone ne abbiamo parlato nell'argomento introduttivo sulle economie mondo, sussisteva da diverso tempo il Sakoku, cioè questo restringimento fortissimo per decisioni imperiali giapponesi delle relazioni internazionali di varia natura, compresa quella commerciale. Dunque, il presentarsi con la marina da guerra davanti alle coste giapponesi a metà dell'Ottocento significava in qualche modo mettere di fronte il Giappone a un atto di forza. In effetti, come era stato promesso, queste navi, che non iniziarono subito il canoneggiamento delle coste giapponesi, si ripresentarono all'incirca un anno dopo, rivendicando ciò che avevano richiesto più che proposto l'anno precedente. Data dunque dal 1854 e dall'accordo che venne stipulato in quella circostanza, il trattato di Kanagawa, la forzata, diciamo, intrapresa delle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e il Giappone. Al di là della circostanza, al di là delle sue dinamiche e della volontà in qualche modo prepotente di imporre questa volta la libertà di navigazione e di commercio, laddove ricordiamo i trattati con gli stati berberi di fine Settecento, inizio Ottocento avevano difeso il diritto, questa volta veniva imposto in qualche modo a un altro stato la propria volontà, ecco, di navigare, commerciare, ecco, sulle loro coste. Dicevo, questo è l'aprirsi definitivo degli Stati Uniti sulla scena internazionale. Come vediamo, da questo particolare, eclatante episodio, non si intendeva colonizzare aree territoriali straniere, ma imporre alcuni principi, in qualche modo, connessi alle attività economiche internazionali. Nei decenni successivi, superata soprattutto la guerra civile del 1861-65, gli Stati Uniti intrapresero un rapido ulteriore sviluppo, soprattutto di tipo industriale, diventando ormai verso la fine dell'Ottocento una delle maggiori potenze economiche a livello mondiale. Ed è in quel contesto si sviluppa l'ultimo, diciamo, degli episodi che vorrei ricordare nel quadro di questo argomento. Lo scoppio, vale a dire, nel 1898 della crisi con la Spagna, che ancora deteneva nell'area caraibica alcune piccole porzioni di controllo coloniale, in particolare l'isola di Cuba. Gli Stati Uniti, ormai divenuti potenza non unica, ma potenza di rango mondiale, erano ormai molto attenti all'estensione del proprio controllo, soprattutto economico, nell'area centro e meridionale del continente americano. In questo senso, la presenza, seppur residuale, delle colonie spagnole nell'area caraibica costituiva non un grande, ma comunque un problema. Per cui gli Stati Uniti aderirono all'idea di sostenere un moto insurrezionale che si sviluppò a Cuba e che avrebbe portato nel 1898 alla guerra, appunto, ispano-statunitense. Naturalmente fu una guerra molto breve, facilmente vinta dagli Stati Uniti, che avrebbero acquisito il controllo appunto dell'arcipelago, già parte dell'impero coloniale spagnolo, in particolare di Cuba, e poi avrebbe esteso i benefici della vittoria anche al subentro alla precedente colonizzazione spagnola nell'Asia delle isole Filippine. Con quest'ultimo episodio dunque si completava l'espandersi internazionale degli Stati Uniti verso il Pacifico. Come abbiamo ricordato, l'apertura delle relazioni commerciali con la Cina, l'imposizione delle relazioni commerciali con il Giappone e infine anche la conquista dell'arcipelago delle Filippine per effetto della guerra ispano-statunitense del 1898. A questo punto gli Stati Uniti, entrati nel novero delle principali potenze economiche del mondo, avevano anche una politica internazionale ormai estesa verso le diverse aree del pianeta.